Buonasera, benvenuti al Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione. I punti all'ordine del giorno sono, beh, giusto, vabbè. Appello, Achilli Mauro, Bassi Michela, Bertini Roberto, Bertini Silvia, Bongiolatti Giancarlo, assente. D'Accol Daniela, Daghi Micaela, Donizetti Gabriele, assente, Fumasoni Valerio presente, Meraviglia Sara, Ravizza Walter, Scarafoni Moris, Tavelli Giorgio. Ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta precedente, approvazione del regolamento comunale per il pagamento dei tributi con la forma del baratto amministrativo, approvazione del regolamento generale delle entrate, approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica, IUC, imposta comunale unica, IUC, componente TASI, determinazione delle aliquote e delle detrazioni, imposta comunale unica, IUC, componente imposta municipale propria, IMU, determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2017, imposta unica comunale, IUC, componente TARI, approvazione del piano finanziario, istruzione nuove tariffe cimiteriali ed aggiornamento delle esistenti, organizzazione attività extrascolastiche, istituzione della compartecipazione all'utenza per l'anno scolastico 2017-18, approvazione del documento unico di programmazione triennio 17-19 DUP, esame di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, approvazione del regolamento di polizia urbana, comunicazione del sindaco. Allora, passiamo al punto 1, approvazione dei verbali della seduta precedente. Dichiaro aperta la discussione riguardo i verbali. Non ci sono osservazioni, quindi mettiamo i voti. L'altra volta erano assenti, mi pare sempre il Giancarlo e il Gabriele. Favorevoli? Astenuti? No, la Michaela anche, giusto, era assente. Sì, quindi anche lei è astenuta. Contrari. Al punto 2, approvazione del regolamento comunale per il pagamento dei tributi con la forma del baratto amministrativo. Passo la parola al vice sindaco con la delega ai tributi, Giorgio Tavelli. Prego.
Ok, allora, abbiamo deciso di introdurre di proporre e introdurre in questa seduta il baratto amministrativo, che è una forma, diciamo, di cittadinanza attiva che prevede lo sgravio dei tributi comunali, offrendo in cambio all'ente comunale e quindi a tutta la comunità una propria prestazione di pubblica utilità, nel senso che è possibile prevedere l'esenzione o la riduzione per un periodo limitato e ben definito di alcuni di specifici tributi che siano inerenti all'attività che poi si va a porre in essere, quindi si fa riferimento alla TASI, alla TARI, all'IMU, appunto in cambio di alcune prestazioni, diciamo, lavorative specifiche, occasionali, in base alle esigenze dell'ente. Escludiamo La possibilità, viene esclusa la possibilità di compensare attraverso il baratto amministrativo comunque debiti pregressi. È solo una possibilità che viene concesso per tributi, diciamo, futuri, per l'anno successivo. Quali sono gli interventi che, ad esempi, un elenco non esaustivo di interventi che possono, essere fatti in cambio appunto dello sgravio da alcuni tributi comunali. Ad esempio, manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole, sfalcio e pulizia dei cili delle strade comunali o dei sentieri, la pulizia di strade, piazze e marciapiedi, la pulizia dei locali di proprietà comunale, lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali, manutenzione delle aree giochi per bambini, dell'arredo urbano, eccetera. Collegati ovviamente ognuno di questi piccoli lavori, diciamo, al tributo corrispondente. Quindi se riguarda manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, ad esempio, potrebbe essere collegato alla TARI o alla TASI. Quali sono i soggetti che possono essere beneficiari di questo sgravio? I cittadini che possono richiedere questa possibilità devono avere residenza nel comune di Verbenno, età non inferiore ad anni 18, essere ovviamente soggetti passivi ai tributi comunali. Non si può applicare questa cosa a soggetti non passivi o fare lavori per, per altre persone. Idoneità psicofisica attitudinale a fare i lavori, assenza di condanne penali e aver adempiuto, come dicevo prima, tutti gli obblighi tributari. Non può essere applicato per debiti pregressi. Lo sgravio avviene nell'anno successivo alla realizzazione dell'intervento. Abbiamo fissato ovviamente un importo in bilancio per questa cosa, perché è previsto così dalle normative. Abbiamo un tetto prefissato. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo destinato annualmente al baratto amministrativo, o nel caso venga superato l'eventuale numero massimo di soggetti che coinvolgono l'attività, che magari l'amministrazione decide di fissare un numero massimo di persone da coinvolgere, verrà stilata una graduatoria di persone che ovviamente privilegerà le fasce sociali più deboli. È prevista una graduatoria che tiene conto, ad esempio, di stato di disoccupazione, figli a carico, numero di figli a carico, se le persone che lo richiedono sono persone sole o hanno qualche tipo di invalidità. Ok, basta.
Per quanto riguarda il punto 2 all'ordine del giorno, dichiaro aperta la discussione. Prego di utilizzare il microfono perché sennò facciamo un po' fatica nella registrazione.
Okay. Allora, una cosa era quella di quest'anno, adesso io non ho avuto modo di vedere all'interno del bilancio di previsione, volevamo chiedere qual era il tetto massimo si intende prevedere per quest'anno. E poi l'altra cosa era per quanto riguarda la procedura, cioè chi decide, a parte la giunta che determina lo stanziamento che va in bilancio di previsione e poi quindi il tetto massimo sia delle persone che, chi è l'organo che decide nel caso ci fosse ovviamente pluralità di domande o di richieste rispetto a questa cosa?
Allora, l'importo che abbiamo fissato quest'anno è di 3.000 euro, perché appunto è un anno sperimentale, vediamo quante sono le richieste, eccetera. Abbiamo deciso di fissare un importo anche in base a esperienze di altri comuni. Per quanto riguarda invece chi decide, è stata fissata una graduazione, cioè ci sono dei criteri oggettivi, diciamo.
I criteri li ho visti. Intendevo dire l'organo chi è, cioè nel caso non so, arrivano 20 domande, chi è che le esamina?
Ah, la giunta è prevista che decide il numero. E poi a parità di punti quelli che arrivano prima ovviamente a chiedere. Se noi fissiamo un numero massimo di persone,
è la giunta.
Sì, è la giunta che decide. Sì.
Perché avevo letto, non, ma forse mi sbaglio, che era responsabile dell'ufficio tributi? No.
Sì. La proposta che fanno i cittadini e quindi questo spetterà la giunta.
Ecco, no?
I criteri che la
di
domanda
priorità,
sia
ovviamente, esatto,
lo fa l'ufficio, poi loro in base al budget.
Perché c'è scritto qui che poi lo esamina la giunta, perché non l'avevo visto, io avevo questa confusione, perché mi sembrava che lasciare è bella come finalità e come strumento. Ma preferivamo fosse un organo collegiale che decidesse chi, sempre ovviamente nel caso che ci sono più richieste rispetto allo stanziamento, chi entra e chi non entra. Cioè chi può utilizzare questo strumento e chi no, perché adesso stavo cercando il comma dove l'avevo letto, mi era sembrato di vedere che era un responsabile dell'ufficio tributi e che dopo dicevo Ma avevo qualche perplessità su questo passaggio, no, perché, personalmente.
Perché dove dice,
allora volevo chiedere, dove era che si dice che decide la Giunta?
Dove dice,
perché la Giunta, secondo me, è l'organo giusto,
sì,
che deve decidere.
Ma è così, facciamo così. Anche il comma 5 dell'articolo 6 dice l'amministrazione, da intendersi la Giunta, si riserva la facoltà di stabilire il numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui il presente regolamento. In tal caso prevarranno le proposte ritenute prioritarie dall'amministrazione comunale, in base alle modalità previste dall'articolo 3. 8.
I volontari in apposito registro di no.
Possiamo anche mettere la Giunta, che è ancora più chiaro.
Ecco, magari, cioè, non l'ammissibilità, giustamente l'ufficio la fa, guarda.
Sì.
Ma dopo magari non un organo monocratico, ma un organo collegiale.
Sì, sì, questo è...
Perché non l'ho visto chiaramente detto qua. E poi volevo anche segnalare che all'articolo 4, comma 2, terzo capoverso dell'elenco, c'è su comune di Talamona.
Vedi, però è la Giunta.
No, il comune di Talamona.
No, ma infatti è il nostro regolamento di Talamona.
Sì, no, no, ho immaginato, però in questo caso è meglio mettere Berbenno. Sì. Quello l'ho immaginato, sì. Però io adesso, stavo cercandolo adesso, era meglio che lo sottolineavo, ma non trovavo dove trovavo il responsabile dell'ufficio tributi. Ecco, la mia domanda era questa. Chi decide cosa? Cioè, lo stanziamento di previsioni, sì, i 3.000 euro, i numeri, eccetera. Poi arriveranno le domande, arriveranno le richieste, si faranno i fascicoli.
E poi no, sono ammissibili all'amministrazione.
C'è scritto l'amministrazione, possiamo specificare la Giunta se si ritiene che non sia sufficientemente chiaro che l'amministrazione è la Giunta. Possiamo inserirlo.
Dai,
mettiamo Giunta, va.
No, lei si riferiva? C'è... Ah, ecco, vediamo un po' qua. Al comma 7 però si riferisce l'erogazione dell'agevolazione viene a consuntivo dell'attività svolta. Va bene, sostituiamo.
Bene, allora entrando nel merito, a noi sembra comunque un'opportunità che possa essere data dei cittadini, sperimentalmente per quest'anno e poi vedremo per i prossimi. Allora, se non ci sono altre osservazioni, mettiamo ai voti il punto 2 all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per il pagamento dei tributi con la forma del baratto amministrativo. Favorevoli? Astenuti? Contrari. Tutti favorevoli. Ok. Al punto 3 abbiamo l'approvazione del regolamento generale delle entrate. Passo la parola al vice sindaco. No, anche questa, scusate. La 2 va dichiarata immediatamente esecutiva.
No, perché tanto la statuto deve essere...
Possiamo anche evitare, essendo un regolamento.
No, i regolamenti sono esecutivi.
Dopo la pubblicazione, ok, va bene, niente, mi sbaglio io, era quella successiva. Allora, passiamo al punto 3, approvazione del regolamento generale delle entrate. Passo la parola al vice sindaco, il quale, presumo...
Solo questo.
Ok. Per il punto 3 lo discutiamo da solo, mentre un insieme di altri punti che si riferiscono alle conferme delle tariffe e delle aliquote faremo una discussione unica con una votazione ovviamente separata. Prego.
Allora, si è reso necessario, anche su proposta ovviamente dell'ufficio tributi, un nuovo regolamento anche in seguito a alcune modifiche legislative che sono state introdotte in particolare dal decreto legislativo numero 156 del 2015, che ha introdotto alcune innovazioni in materia di interpelli e di contenzioso tributario. Vi dico appunto le parti principali di questo regolamento, soprattutto le modifiche rispetto a quello che era presente prima nel nostro comune. Ad esempio, questo decreto legislativo numero 156 del 2015, articolo 1, ha sostituito l'articolo 11 dello statuto del contribuente, qualificando l'interpello come autentico diritto del contribuente. L'articolo 9, lettera L, applica tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro all'istituto del reclamo e della mediazione anche agli atti degli enti locali. E l'articolo 9, lettera S e T, ha operato una serie di modifiche alla disciplina della conciliazione giudiziale. E queste cose le abbiamo recepite tutte nel nostro regolamento. Si è ritenuto inoltre inserire un'apposita disposizione nell'articolo 13 riguardante il diritto al contraddittorio anticipato, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione dello stesso, in caso di incertezze e sospetti relativi alla dichiarazione o al rapporto tributario, in pratica per riuscire ad avere una definizione bonaria appunto della situazione del debitore su aspetti che magari in cui ci sono delle incertezze riguardo a degli errori che poi magari non sono neanche dovuti al contribuente stesso ma a qualche incertezza che può essere anche dovuta agli uffici, appunto questo diritto a un contraddittorio in anticipo in cui appunto ci si scambia le informazioni necessarie al fine di arrivare a una cosa concordata diciamo con i contribuenti. Questi sono gli aspetti principali, poi ovviamente il regolamento tratta tutta una serie di altre questioni, ad esempio rateizzazioni, eccetera, che erano previsti in altri regolamenti precedenti e sono stati tutti inseriti qua.
Bene, dichiaro aperta la discussione per il punto 3, approvazione del regolamento generale delle entrate.
Preavviso nel caso di adozione di provvedimenti è quanto mai auspicabile, ecco. Si evita, come dire, un contraddittorio successivo, ma questo risponde anche a un adempimento di legge, giusto? Questo sì, esatto.
È il fondamento per gestire le entrate tributarie.
Certo.
Va bene. Allora, mettiamo ai voti il punto 3, l'ordine del giorno, approvazione del regolamento generale delle entrate. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Tutti favorevoli? Adesso fai i punti dal 4 al 7. Ok. Allora, chiediamo alla minoranza se è possibile, per quanto riguarda la discussione da parte nostra, discutere i punti 4, 5, 6 e 7 contemporaneamente, visto che trattano il 4, l'approvazione del regolamento per della IUC, il 5, la IUC ma la componente TASI, la 6, la IUC, la componente IMU, la 7, la IUC, componente TARI. Quindi si tratta interamente di tributi relativi alla IUC che devono essere divisi in più delibere. Ovviamente la votazione avverrà separatamente.
Sì. Faccio una presentazione unica.
Va bene, passo la parola al vice sindaco.
Allora, innanzitutto abbiamo introdotto alcune modifiche al regolamento IUC, adesso vi illustro proprio solo gli articoli che sono stati modificati. L'articolo 9 sui versamenti rateali adesso dice che su richiesta documentata del contribuente può essere concessa al funzionario responsabile dell'imposta la dilazione del pagamento delle somme dovute. In tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 35 del regolamento generale delle entrate. Questo è per andare a riprendere appunto il regolamento che abbiamo appena approvato. L'articolo 10A, rimborsi, compensazioni, riduzioni, agevolazioni. Il Comune, in occasione della delibera di approvazione delle tariffe aliquote, potrà stabilire riduzioni, esenzioni, agevolazioni tariffarie ai sensi del regolamento comunale per il pagamento dei tributi comunali con la forma del baratto amministrativo. Anche questo per recepire appunto il regolamento che abbiamo approvato in precedenza. L'articolo 33C, locali e aree scoperte soggette al tributo, si parla della TARI in questo caso. È stata tolta al comma 2 la parte che diceva si considerano tassabili tutti i locali d'uso domestico se potenzialmente utilizzabili, dotati sia dell'utenza idrica ed elettrica o di arredamento. Per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti e attrezzature o comunque ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di attività nei locali medesimi. Adesso l'articolo, se approviamo questo regolamento, dice che La presenza di arredo, impianti e attrezzature, oppure attivazione anche di un solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonico e informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione e conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi e autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare pubblica autorità. L'articolo 43C, determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche tari. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Il 43C.
Il 40.
Ho saltato il 40. Ah, sì, non c'è nella presentazione, sì, nelle modifiche c'è. 40. Allora, il 40, sì, determinazione della tariffa del tributo. Sì, perché nella presentazione ho messo le cose più principali, diciamo. Comunque è stato modificato anche il 40C, perché questa è una cosa abbastanza tecnica, che è sulla determinazione delle tariffe per quanto riguarda il tributo TARI. È stato un aggiustamento tecnico rispetto alle normative presenti adesso in pratica. Diciamo che nel 2017 l'adozione dei coefficienti appunto legati alla TARI sono ancora circa come quelli che venivano negli anni precedenti in pratica. È per la determinazione delle varie categorie di rifiuti in base ai coefficienti assegnati alle varie categorie. Invece, a decorrere dall'anno 2018, nella determinazione dei costi di servizio si tiene anche conto delle risultanze, fabbisogni e standard relativi dello specifico servizio, ove approvato in tempo utile. Questa è una richiesta che è stata inserita appunto su richiesta dell'ufficio tributi perché appunto la normativa prevede questo, diciamo che è un aggiustamento rispetto al regolamento che avevamo in precedenza. Sì. Il comma 2 dice sì, che la tariffa del tributo è ancora calcolata per l'anno 2017 in pratica come è stata calcolata nel 2016. Okay. Poi l'articolo 43C, determinazione del numero degli occupanti, questo l'ho già detto, che le cantine, autorimesse e gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante solo in pratica. Ok. Articolo 46C, istituzione scolastica statale, anche questo non l'ho inserito nella presentazione perché parla solo, è un aggiustamento sulla questione delle scuole. La somma attribuita al comune senza il comma precedente è sottratta dal costo che è essere coperto con la tassa, perché la gestione della tariffa della tassa rifiuti per le scuole ci viene restituita dallo Stato, è solo una precisazione, diciamo, infatti non l'avevo inserita nella presentazione. Articolo 47C, riduzione ed esenzione per le utenze domestiche. Viene cambiato in particolare il comma 1 nella parte B. Comunque l'articolo in generale adesso dice, ai sensi dell'articolo 1, comma 659 della legge del numero 147 del 2013, la tariffa del tributo è ridotta nella parte fissa e nella parte variabile nelle seguenti ipotesi. A. Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, riduzione del 30%, quindi una riduzione del 30% per uso stagionale o discontinuo, che era già prevista prima. La parte B, abitazioni occupate da soggetti che risiedono e abbiano la dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero, riduzione del 30%. Questa parte qui è stata tolta e adesso il regolamento dice abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedono e abbiano la dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero, a condizione che l'alloggio non sia occupato da altri soggetti che non risiedono e abbiano la dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero, riduzione del 30%. La riduzione non è convolabile con quella prevista al comma 6.
Questo per gli
aerei? Sì, per gli aerei.
Ma perché
non era, prima non era prevista questa cumulabilità in pratica.
E prima se l'aereo aveva con un aereo non lo pagavano,
No, in teoria, cioè, questa è solo una precisazione che è stata fatta. Sì, era già così anche prima, però è stato corretto perché non era specificato bene nel regolamento. Poi, il 47C, riduzione ed esenzione per le utenze domestiche, è stata aggiunta quella frase che ho detto a fine, e comunque fino ad un massimo del 5%. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferita alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, in misura percentuale pari all'incremento della parte percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente. Noi non abbiamo comunque mai incrementi a raccolta differenziata di questo livello, diciamo che miglioriamo di un 1% all'anno, però appunto è per non avere, siccome la TARI comunque va pagata al 100%, se non si prende questa cosa ci fosse, per sarebbe una cosa auspicabile, magari un miglioramento a raccolta differenziata del 10% in un colpo solo in un anno, ci sarebbe troppa discrepanza rispetto alle tariffe dell'anno prima e pagherebbe di più qualche altra categoria e molto di meno praticamente le utenze domestiche, molto di più quelle non domestiche. È un, diciamo, un tetto massimo all'abbattimento appunto della parte variabile della tariffa, che è previsto anche in quasi tutti i regolamenti. Articolo 47C, il comma 5, riduzione ed esenzione per le utenze domestiche. Questa è un'introduzione che è stata fatta appunto, proponiamo di introdurre appunto questa parte qui che prima non c'era. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalce, potature, da giardino, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. Cioè, per le persone che fanno compostaggio domestico è possibile fare richiesta di riduzione della tassa rifiuti entro il limite appunto del 10%. Cioè, viene applicato un 10% di sconto. Questa riduzione ovviamente è subordinata alla presentazione delle prove. Infatti c'è scritto riduzione subordinata presentazione entro il 31 marzo dell'anno di competenza, e per l'anno 2017 ovviamente in fondo c'è scritto che la richiesta va presentata entro il 30 di giugno, per gli anni successivi entro il 31 marzo dell'anno di competenza, ovvero in sede di attivazione dell'utenza se successiva, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione richiesta. L'istanza ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio. Il Comune ovviamente potrà provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato a risultanze di attività di controllo. La percentuale di riduzione potrà essere variata in fase di determinazione delle tariffe, ovviamente. Adesso abbiamo previsto il 10%, ma può essere modificato. Lo fai, sì. Sì, sì, sull'anno dopo in pratica viene fatto, sì. Sto attivandolo per l'anno successivo, sì. Sì, perché dopo la tassa dei rifiuti viene, cioè il piano tariffario viene fatto sulle spese dell'anno precedente e poi applicate sull'anno successivo, e quindi comunque anche le riduzioni sull'anno successivo. Poi, sempre articolo 47C, riduzione ed esenzione per utenze domestiche. La tariffa si applica in misura ridotta di 2/3 per un'unica unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 47 del 28 marzo 2014. Questa era quello che diceva prima, che non può essere accumulato, cioè se c'è la riduzione del 30% perché è stagionale non può essere accumulata questa di 2/3 se per gli aerei sempre. Articolo 47C, sempre al comma 7, riduzione di esenzione per le utenze domestiche. Con deliberazione della giunta comunale potrà essere emanato un bando agevolazione tari attraverso il quale, nei limiti e con le modalità fissate nello stesso atto, si procederà al rimborso della totalità o di quota parte del tributo sulla base dell'indicatore ISEE del contribuente richiedente. Quindi questa è una riduzione in base appunto all'ISEE, quindi è più una questione sociale. La Giunta Comunale potrà inoltre stabilire ed accollarsi in tutto o in parte, nell'ambito degli interventi socioassistenziali, la tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico. Cioè, come ci siamo dati la possibilità di aiutare queste persone in difficoltà, esentandole appunto dal pagamento della TARI. L'articolo 48C parla invece delle riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche. Anche in questo caso tratta del compostaggio, ovviamente è diverso per le utenze non domestiche. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito delle attività agricole vivaistiche, ovviamente, si applica una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5%. Anche in questo caso, ovviamente, la riduzione subordinata a presentazione entro il 31 marzo e per l'anno 2017 entro il 30 giugno dell'anno di competenza, ovvero in sede di attivazione dell'utenza successiva di apposita istanza attraverso attestante di aver attivato il compostaggio non domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata da documentazione richiesta. Abbiamo preparato dei moduli specifici sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, per fare appunto la richiesta di queste riduzioni. Ok, adesso vai pure avanti. Ah sì, se no possiamo trattare questo punto, che se hanno domande facciamo. Sì, meglio questo, se no andiamo troppo avanti. Sì, sì.
Discussione sul punto 2, punto 4.
Sì.
Ecco, in particolare erano forse i primi due punti, cioè il 33C e il 40C. Sì. Adesso io così li ho letti prima per conto mio, adesso ho sentito la spiegazione. Mi sembra di capire, però chiedo conferma, che tra la versione che si va a abrogare e la versione che invece si propone di approvare adesso, praticamente adesso siamo sul 33C, sì. Mi sembra che le maglie vengono, come dire, il risultato è quello di andare a, come nel caso dei locali e delle aree scoperte, mentre prima dovevano coesistere, cioè chiedo se ho capito giusto, no? Mentre prima dovevano coesistere, per esempio, si considerano tassabili tutti i locali ad uso domestico, se potenzialmente utilizzabili, dotati sia dell'utenza idrica ed elettrica o di arredamento, cioè nel senso dovevano coesistere più condizioni per poter dire tasso questo locale. Invece con la nuova versione mi sembra di capire che le maglie sono più o, cioè ci può essere che ha una cosa o l'altra, cioè è più facile tassare con la seconda versione.
Esatto, ma questa modifica diciamo che è stata una cosa tecnica anche questa, nel senso che tutta una serie di interpretazioni sui tributi hanno dato, diciamo che questo regolamento è il recepimento di varie sentenze specifiche sui tributi che sono usciti per quanto riguarda questo tipo di locali adibiti, cioè soggetti o non soggetti a tributo. Quindi
scusa se ho capito giusto, potrà sì. succedere che mentre fino all'anno scorso determinate locali o aree non venivano tassate perché l'articolo del regolamento prevedeva che doveva esistere in compresenza sia quel requisito che l'altro, adesso invece delle persone si potranno trovare tassate come tari anche locali dove prima dove non venivano tassati.
Un'unica, sì.
Quello. Più che altro un po' la perplessità è dovuta un po' al fatto che adesso, cioè ragionando, c'è anche poi sulla produzione del rifiuto, non è sempre, come dire, il criterio della superficie esaustivo, sì, sì. Ovviamente, perché si sa che se le persone sono sempre quelle e uno sta giù in garage a fare una cosa e l'altro verosimilmente non è che c'è un incremento nella produzione di
quello
rifiuti.
Lo so, ma cioè, questo è un articolo che è stato modificato per adeguare il nostro regolamento alle normative nazionali, anche questa parte qua, perché le indicazioni per quanto riguarda la Tari sono queste. Sul singolo, che basta un'utenza, l'accertamento di un'utenza per il pagamento del tributo, e quindi diciamo che il regolamento precedente non era uniformato a quello che dà le indicazioni legislative nazionali, diciamo.
Ecco, e poi anche lo stesso criterio mi sembra che c'era anche nel 43C. Cioè dove dice le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se condotte da persone fisica priva nel comune di utenze abitative.
Questo è in realtà un miglioramento rispetto a prima, perché non c'era presente un punto specifico nel regolamento precedente e venivano di solito contati due, come fossero occupate da due persone. Non era presente un regolamento, quindi sì, la consuetudine dell'ufficio era contare due persone per questi locali. La presenza come se fosse una famiglia di due persone.
Adesso
una persona sola. Quindi è una riduzione della tassa in questo caso. Sì.
È una riduzione. Ed è motivata questa riduzione?
Sì, perché anche questa è una prassi consolidata anche negli altri comuni, comunque a livello nazionale si ragiona in questo modo. Invece cioè, sono tutte introduzioni, diciamo, un po' tutte di tipo tecnico questo
sì,
regolamento, per adeguare il nostro regolamento a quello che è a livello nazionale, diciamo, sì.
E poi la parte, ecco, forse quella dell'articolo 47, ecco il comma 7, quella del bando agevolazioni Tari, che fa, va bene, nel senso che il comma 7 dell'articolo 47.
Sì, ok.
Ecco, in quel caso lì, ecco, benissimo che ci sia il bando delle agevolazioni, però ecco, forse poteva essere, come dire, integrato maggiormente con, da un lato, il regolamento che si è approvato prima, cioè quello della cittadinanza attiva, no? Nel senso che va bene esonerare dal pagamento della tassa chi ha l'ISE bassa, perché si presume che sia persone più in difficoltà, dopo si potrebbe aprire capitoli di discorsi, perché non sempre è vero che l'ISE è un indice necessariamente come dire, significativo a questi fini. Però dall'altra parte magari anche, come dire, collegarlo di più a, come dire, anche comportamenti virtuosi, come per esempio quello del compostaggio laddove possibile, oppure altre, diciamo, e non soltanto il mero meccanismo dell'ISE, ecco.
Sì, diciamo che anche questa parte qui è stata prevista anche la possibilità di far uscire un bando apposta, ma più che altro, secondo me, almeno la parte che più interessa. Sì, sì. No, è perché ci sono, come sempre succede, degli interventi che facciamo a livello sociale in cui magari aiutiamo delle persone a pagare bollette e non era prevista la possibilità di esentarli dalla tassa rifiuti, più che altro quella parte lì, perché diciamo è inutile far pagare da una parte e poi restituire i soldi dall'altra. Più che altro è la seconda parte del punto che interessa, almeno secondo me è più interessante la parte sulla banda agevolazioni. Sì, l'ISE è un criterio, l'abbiamo messo perché anche questa è una cosa che viene riportata in praticamente tutti i regolamenti, e sull'ISE in effetti non è sempre un criterio molto oggettivo, cioè molto veritiero, più che. Comunque è una valutazione della Giunta fare questo bando.
Allora, come facciamo? Facciamo la votazione di questo? Allora, intanto io non mi ricordo se, lo dico, errore mio, abbiamo reso immediatamente esecutiva il punto 3, cioè il regolamento generale delle entrate. Ecco, quindi lasciamo, ok. Questo qui, approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale. Al punto 4 passiamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? 2. Contrari? 0. Al punto 5, imposta comunale unica, sì, IUC, componente TASI, determinazione delle aliquote e delle detrazioni. Passo la parola al vice sindaco.
Ok, adesso se vi va bene anche a minoranza, come dicevo prima, presento tutti il punto 5, punto 6, punto 7 assieme, anche perché non ci sono sostanziali modifiche rispetto all'anno scorso. Quindi IUC 2017, come al solito l'imposta unica comunale è divisa in tre componenti, la componente patrimoniale IMU e la componente sui servizi, la TASI e la TARI, la tassa sui rifiuti. Le aliquote dell'IMU sono confermate rispetto al 2016, non è cambiato niente, quindi avremo un'aliquota del 4 per 1000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, solo per le categorie ovviamente A1, A8 e A9 perché le altre sono esentate, con detrazioni di euro 200. E un'aliquota del 7,6 per 1000 per tutti gli altri fabbricati e per i terreni edificabili. I terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti, quindi è tutto invariato rispetto al 2016. Ovviamente anche la parte quota statale del tributo è ancora riservato allo Stato al gettito IMU derivante degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, cioè tutta la nostra zona industriale, siccome noi applichiamo l'aliquota standard prevista dello 0,76 per 1000, 0,76%. Tutto quello che il comune incassa il gettito IMU derivante dall'area industriale praticamente finisce allo Stato. Noi facciamo praticamente solo da giro conto. Per la TASI, anche per la TASI le aliquote sono confermate. Abbiamo l'1,5 per 1000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale, solo categorie A1, A8 e A9, con detrazione di 25 euro e relative pertinenze, e un'aliquota dell'1,5 per 1000 per altre tipologie di fabbricati e aree fabbricabili, come per l'anno 2016. Con la TASI è una tassa che è stata istituita appunto per recuperare i soldi spesi per quanto riguarda i servizi indivisibili. Per quanto riguarda il 2016, il Comune di Berbenno ha speso 118.000 euro per l'illuminazione pubblica, 10.100 euro per il servizio cimiteriale, 41.500 euro per lo spazzamento della neve, 83.000 euro per la manutenzione delle strade, 9.000 euro per la manutenzione del verde pubblico, 16.000 euro per gli impianti sportivi, 32.900 euro per la polizia locale e 52.800 euro per quanto riguarda la biblioteca comunale e tutto quanto è collegato alla biblioteca, per un totale di 363.300 euro. Quindi il totale spese previste, siccome la stima del gettito TASI è di 235.000 euro, la percentuale di copertura è del 65% contro un 68% che era stato previsto nell'anno precedente. La TARI, poi, deve essere, come sempre, la TARI è un tributo che obbliga a coprire integralmente il costo di investimento ed esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, quindi dobbiamo coprire al 100% i costi che sosteniamo. Qui, vabbè, non so se si legge, ma ci sono i quantitativi di raccolta, di tipologia raccolti nell'anno 2016. Per quanto riguarda la raccolta indifferenziata che facciamo con numero 2 passaggi settimanali porta a porta, come sapete, sono state raccolte 830 tonnellate nell'anno 2016. Per quanto riguarda la carta, un passaggio quindicinale 120 tonnellate, il cartone che viene poi separato anche, soprattutto per quanto riguarda la zona industriale viene trattato a parte perché ha più valore, circa 110 tonnellate. La plastica, un passaggio quindicinale più una parte viene anche raccolta in piazzola, 69 tonnellate. Il ferro che raccogliamo nella piazzola ecologica, ferro e altri metalli ovviamente si intende, 65 tonnellate. E il ferro abbiamo fatto un bando 2 anni fa e i metalli li rivendiamo e quindi quello che incassiamo per quanto riguarda la raccolta differenziata del ferro serve ad abbassare la tassa rifiuti. Il legno, sempre in pezzola ecologica, 85 tonnellate. La raccolta del verde in pezzola ecologica, 112 tonnellate. La raccolta dei RAE, cioè rifiuti elettronici, 10 tonnellate. I frigoriferi, 7 tonnellate. Pile esauste, che vengono raccolte anche quelle a piazzola ecologica, 220 kg. I farmaci scaduti, 219 kg. Gli inerti in piazzola ecologica, 175 tonnellate. La terra da spazzamento strade, cioè quello che viene raccolto dalle spazzatrici quando fanno il passaggio, che comunque deve essere smaltita perché è rifiuto, anche pericoloso, 17 tonnellate. Gli ingombranti in piazzola ecologica, 72 tonnellate. Batterie esauste in piazzola ecologica, 870 kg. Vernici in piazzola ecologica, 590 kg. E l'olio esausto, sempre in piazzola, 380 kg. Questa sono le percentuali, diciamo, della raccolta indifferenziata rispetto al totale. Nell'anno 2016 abbiamo avuto un 45% di raccolta indifferenziata, come nel 2015. Purtroppo non siamo migliorati, cioè questo vuol dire che al contrario la raccolta differenziata è rimasta ferma al 55%. Poi, per quanto riguarda i costi del piano finanziario Tari, abbiamo, vi dico solo i totali. Nel 2016 sono stati spesi 226.699 euro per quanto riguarda appunto i rifiuti indifferenziati, cioè il costo del sacco nero, il costo di gestione dei servizi sul sacco nero, lo smaltimento e qui rientra anche lo spazzamento delle strade. Per appunto 226.000 euro, nel 2017 prevediamo un leggero incremento perché SECAM applica l'incremento Istat e quindi teniamo conto di questo. Il totale invece dei costi per la gestione del ciclo di raccolta differenziata è stato nel 2016 16.499 euro, quindi vedete la differenza. Vai pure avanti. Quindi qui è giusto per fare un commento. Lo smaltimento e il trasporto di 830 tonnellate di RSU indifferenziati sono costati 227.000 euro, quindi 0,27 euro al chilo. Lo smaltimento e il trasporto di 1.014 tonnellate, quindi il 55% del totale, di rifiuti differenziati, scusate, sono costati 99.000 euro, perché nel costo di prima c'era quei 16.000 euro, era il costo dello smaltimento, a cui sono stati sottratti i contributi che prendiamo per il ferro e dal CONAI per la plastica, eccetera. E più ci sono 80.000 euro circa di costo di trasporto, per il trasporto dei differenziati. Quindi 90.000 euro in totale di costi differenziati, 0,09 euro al chilogrammo. Quindi, per riassumere proprio brutalmente, a parità di peso un sacco nero ci costa circa il triplo di un sacco giallo o azzurro. Quindi qualsiasi cosa voi differenziate, fare la raccolta differenziata fatta bene comporta un risparmio ai cittadini stessi, perché ovviamente la tassa rifiuti deve coprire i costi sostenuti al comune. Ok, il costo totale, diciamo, del piano finanziario previsto per il 2016 è 370.000 euro, è stato di 370.000 euro nel 2016 e prevediamo la stessa cifra praticamente nel 2017. E quindi in pratica non si vedrà niente, comunque le tariffe sono invariate, cioè, ci sono dei piccoli aggiustamenti proprio tecnici sui coefficienti che fanno, c'è cioè un abbassamento delle utenze non domestiche, perché bisogna sempre separare i costi delle utenze domestiche e costi delle utenze non domestiche, e delle due categorie bisogna far pagare i costi sostenuti appunto per questa categoria. Diciamo che per le utenze non domestiche ci sarà un leggero decremento dello 0,3%, e invece per le utenze domestiche appunto un piccolo incremento dello 0,3%, quindi non cambia assolutamente praticamente nulla. Per una famiglia di tre componenti, per farvi un esempio, su un appartamento di 100 metri quadri, il classico esempio che si fa, 100 metri quadri, famiglie di tre componenti, dai 114,947 euro del 2016, nel 2017 pagherà 115,4 euro, quindi 40 centesimi in più.
Posto? Sì. Bene, allora, abbiamo trattato dei punti 5, 6 e 7, mi pare, ok? Apriamo la discussione e poi facciamo le votazioni separate.
Ma ecco, riallacciando proprio a quest'ultimo, c'è l'invarianza rispetto alla situazione dell'anno precedente e qui noi volevamo proprio fare due osservazioni. La prima, riallacciandosi proprio alle ultime tue parole, Giorgio, del costo dell'indifferenziato e del differenziato, ma non soltanto però per una ragione di costo, ma anche per un discorso proprio di principio, che sarebbe molto importante che l'amministrazione lavorasse sul tema della sensibilizzazione delle persone alla raccolta differenziata. Cioè lavorare di più, perché qualche intervento è stato già fatto anche nei periodi scorsi, si è visto che era stato fatto qualcosa, ma è molto importante perché passa un discorso che è sicuramente di risparmio tariffario, ma anche di promozione di uno stile di vita diverso, è un discorso legato anche all'educazione delle generazioni future, è un discorso legato all'ambiente. Quindi noi pensiamo assolutamente di chiedere con forza all'amministrazione che promuova e attui proprio degli interventi concreti di sensibilizzazione trasversale delle scuole, dei giovani e delle famiglie per questa tematica della raccolta differenziata, perché sarebbe bello poter dire che anche il comune di Berbenno diventa un comune riciclone. Quindi questa come prima proprio osservazione di proposta. Ecco, la seconda è che non possiamo non osservarla, sebbene siamo assolutamente consapevoli della anche situazione, diciamo così, dell'organizzazione comunale, del personale, di quant'altro, però questo è il tema di riproporre l'argomento, il segretario lo sa già cosa voglio dire, che è quello che a noi piacerebbe, ed è già forse la terza volta che la diciamo in questa sede, vale a dire che a noi piacerebbe molto che il comune di Berbenno recapitasse, così come altre realtà amministrative, il conteggio dei tributi alle persone che devono pagare. Questo è un servizio giusto, perché chi deve pagare le tasse dovrebbe essere chi le chiede, cioè dire ti dico quanto. Conviene anche al comune, perché fa già un controllo preventivo di chi paga e chi non paga, e quindi anche la fase poi di controllo del versamento e tutto lo ripetiamo, perché l'abbiamo detto l'anno scorso, l'abbiamo detto 2 anni fa, ripeto, ci rendiamo conto della situazione, però volevamo sentire, l'anno scorso il segretario mi aveva, come detto, dato delle rassicurazioni da questo punto di vista, e volevo chiedere un aggiornamento proprio in questa sede.
Allora, rispondo io. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, è vero, abbiamo già fatto delle campagne di sensibilizzazione negli anni precedenti, è già il terzo anno che facciamo il weekend ecologico, cioè prima si faceva la classica giornata del verde pulito, che ovviamente facciamo ancora perché è sempre una bella iniziativa, che cade appunto questa domenica, quindi invito i presenti a partecipare, anche se so che alcuni di loro partecipano sempre. Non solo, appunto, abbiamo incrementato la giornata del verde pulito chiamandola weekend ecologico, e l'anno scorso abbiamo fatto una serata di presentazione all'oratorio in cui è stato chiamato un esperto di raccolta differenziata, che il sabato La mattina dopo è andato nelle scuole, sia le scuole medie che le scuole elementari, a parlare di raccolta differenziata e tutti i ragazzi sono stati molto contenti di questa iniziativa. L'anno scorso poi una classe era andata a vedere l'impianto SECA a Macedrasco. Per problemi organizzativi abbiamo potuto far andare solo una classe, ovviamente, perché se no erano troppe persone, è un po' pericoloso anche come sito, e quindi i numeri potevano essere solo quelli, non più di 30 persone. Anche quest'anno abbiamo previsto delle iniziative. Innanzitutto domani mattina ci sarà la prima visita di una classe alla piazzola ecologica, una prima media, domani mattina la portiamo a visitarla appunto per sensibilizzare sul tema, e abbiamo già programmato con le scuole di portare anche altre classi, ovviamente anche qui una classe alla volta, perché altrimenti sarebbe un po' problematico gestire i ragazzi. Domani sera ci sarà la proiezione di un film in biblioteca sul tema della raccolta differenziata, sul tema rifiuti zero e problema della gestione dei rifiuti, e quindi invito anche qui i presenti a venire domani in biblioteca alle 21. È un film molto interessante, è fatto bene, è un film documentario con Jeremy Irons che si chiama Trashed. Per quanto riguarda invece appunto l'informazione, diciamo, a tutta la popolazione, abbiamo già poco tempo fa messo nelle bacheche, e adesso abbiamo messo agli sportelli, allo sportello dell'ufficio tributi, all'anagrafe, alcuni diciamo volantini che spiegano bene come fare la raccolta differenziata della plastica, perché secondo me, facendo anche un po' di sondaggi con alcune persone, la cosa che si capisce meno è cosa va nella plastica e cosa non va. In realtà è abbastanza semplice, perché da alcuni anni la legge è cambiata e adesso tutto quello che è imballaggio va nella plastica. Quello che non è imballaggio non va nella plastica. E quindi basta pensare, se una cosa è un contenitore, va nella raccolta differenziata. Se non è un contenitore ma è un contenuto, tipo giocattoli o eccetera, va nel sacco nero e non va nella raccolta differenziata. Quindi gli imballaggi, il polistirolo, i piatti, per dire, vanno nella raccolta differenziata, perché un piatto serve per contenere qualcosa. La posata, invece, essendo anche di plastica dura e non è riciclabile, va nel sacco nero perché non è un contenitore, la posata di plastica, ovviamente. O il bicchiere di plastica va nella raccolta differenziata perché serve a contenere acqua, eccetera. Quindi quello che è un contenitore va nella raccolta differenziata. Se andate anche sul sito della Corepla, che è l'ente che gestisce raccolta differenziata della plastica, vedrete che adesso è così, dal 2013 che hanno semplificato un po' la questione. E questi volantini, la nostra intenzione è allegarli al prossimo numero del notiziario, in modo che arrivino a tutte le famiglie. Mi ci sembra lo strumento più adatto per recapitarli a tutti. Per quanto riguarda invece l'invio delle cartelle precompilate alle famiglie, sapete che abbiamo l'ufficio, abbiamo un po' di problemi, infatti adesso stiamo facendo un concorso apposta per incrementare il personale. La responsabile ufficio tributi, che viene da noi 12 ore a settimana, teoricamente è responsabile di Talamona, che fa responsabile anche per Berbeno 12 ore a settimana, dico teoricamente perché in realtà penso che ne lavori una quarantina per Berbeno fuori orario, perché la situazione è abbastanza complicata, nel senso che dobbiamo ricostruire la banca dati eccetera, per una serie di motivi. Lei ci teneva anche lei a far uscire le bollette gli F24 precompilati. Se si riesce in tutto questo, riusciamo a far coincidere appunto gli impegni che ci sono, perché ovviamente va portato avanti anche l'ordinario, se riusciamo appunto con la persona in più eccetera, l'obiettivo è quest'anno almeno far uscire, se si riesce, perché sempre appunto se si riesce, far uscire per una categoria che potrebbe essere sopra i 65, le persone sopra i 65 anni, che magari sono quelle che fanno più difficoltà. Siamo già d'accordo di fare questa cosa, però come dicevo adesso anche il concorso è andato un po' più in là di quello che prevedevamo, e quindi dobbiamo vedere anche il carico che c'è sugli uffici.
Ci terrei a dire due parole in proposito. Tutto quello che avete cominciato a vedere relativamente questa sera il regolamento generale delle entrate, gli altri strumenti, tutte le altre possibilità che abbiamo inserito nei regolamenti, compresa l'attivazione delle newsletter, che dovrà servire non soltanto per informare i cittadini delle varie iniziative, ma le newsletter serviranno per inviare, per comunicare anche in materia di tributi. L'obiettivo che ci siamo posti, e che non è facile, è quello di invertire quello che fino a ieri avveniva nel comune di Berbenno, cioè noi non vogliamo che ci siano i cittadini a venire in un ufficio a chiedere se per favore gli vengono fatti i conteggi, ma vogliamo arrivare a far sì che il comune, che arriva a casa di chiunque, con tutte le informazioni e la modulistica già compilata. L'attuale responsabile è una delle migliori professioniste che esistano in questo senso, e perché lo facciamo già da almeno 12-13 anni, e come diceva Tavelli, ha un incarico per 12 ore extra orario, ma soltanto per Berbenno lavorerà dai 35 alla 40 ore alla settimana in questo momento. E perché per poter arrivare a far uscire i bollettini, anche solo parzialmente, sono due le condizioni. La prima, che esista una banca dati, e la seconda, che la banca dati sia corretta. Allora, per fare questo abbiamo messo in campo tutta una serie di una task force vera e propria, perché da un lato avevamo l'ufficio scoperto e quindi abbiamo messo allo sportello un'incaricata di una ditta esterna, perché non avevamo nessun'altra, tra l'altro competente, perché non avevamo nessun'altra soluzione interna, e questa in questo momento ci sta mettendo una pezza e sta facendo un certo tipo di lavoro. Dall'altro stiamo facendo le bonifiche delle banche dati. Ora, fare una bonifica delle banche dati non è una cosa molto veloce, nel senso che speriamo di riuscire ad arrivare a mandare fuori un primo lotto di bollettini, diciamo così, se fosse anche soltanto i 65 anni, sono comunque 1200, non sono pochi, sono molti. Tutto dipende da come viene trovato l'esistente, cioè la bonifica consiste in un'operazione puntuale su ogni singola posizione. Quindi vuol dire confrontare i dati catastali, conservatoria, tutta una serie di operazioni per cui si attribuisce a quel soggetto quello che effettivamente ha. E dopodiché si fanno i calcoli e escono le... Ecco, io non lo nascondo. Pensavamo di trovare una base migliore da questo punto di vista, di partenza. E quindi le tempistiche, non lo so se riusciremo a rispettarle, però più di così non possiamo fare. Sì, però dai riscontri che abbiamo avuto, abbiamo ritenuto che fosse necessario, prima di mandare fosse necessario fare un controllo puntuale. E dai riscontri che abbiamo avuto da chi è venuto in ufficio in questo periodo. E quindi la casistica di, diciamo così, di non correttezze era talmente elevata da indurre a dover fare un'operazione di questo genere. Magari abbiamo beccato soltanto i cittadini, però poi ci sono tutta una serie di cose per cui la banca dati non è sostanzialmente affidabile. Poi magari scopriamo che da una bonifica, per carità di Dio, l'80%, 70% è a posto, però è una cosa comunque da fare, perché diciamo così che molta della gestione dei tributi si svolgeva sul rapporto diretto anno per anno con i singoli contribuenti che venivano anche in ufficio. No? E, no, per ovviare a questo, cioè per riuscire ad uscire, noi dobbiamo uscire con una ragionevole certezza che i margini di errori il primo anno siano abbastanza, i margini di errori siano bassi, siano corrigibili, cioè di non fare cose che siano, ecco, tutto qua.
Ma allora io aggiungo semplicemente che è vero che lo diciamo da 3 anni, io sono sicuro di potervi dimostrare a brevissimo che otterremo i risultati e li otterremo anche migliori di quelli che si prospettano. Questo è quanto si può dire in Consiglio Comunale. Si sta lavorando alacremente, io penso che soprattutto chi lavora negli enti locali possa comprendere la situazione relativamente al personale e alle modalità che servono per la sostituzione del personale stesso. Voglio ricordare che fino a 31 dicembre mi pare che non c'era nessuna possibilità di sostituzione se non col turnover al 25%. Ecco. Quindi stiamo facendo di tutto. Io faccio il responsabile della polizia locale, prima volta nella storia del comune di Barbenna, su 6 comuni, con rimborso pari a 0.
Dopodiché c'è anche da dire che una volta che adesso è in atto una procedura concorsuale, ma non è che una volta che abbiamo individuato il vincitore del concorso, il giorno dopo questo è in grado di gestire qualcosa operativamente. Quindi anche lì adotteremo una soluzione che gli consente di un affiancamento, però ecco per dire.
Infatti abbiamo premesso che eravamo consapevoli assolutamente della situazione del personale sia del Comune di Barbenna che più generale dell'ente locale, aggiungendo però anche che volendo, ripeto, sono valutazioni che ognuno fa perché ognuno l'approccio a un problema può avere diversi tipi di soluzione, non ce n'è solo una. Quindi se ovviamente quella del ricorrere al personale in pianta stabile, appositamente formato e tutto quanto è sicuramente quella che migliore, diciamo, si dice anche che molti enti proprio per queste criticità si avvalgono per lo start-up, lo ripeto che l'ho detto anche prima, ecco, a noi comunque la modalità organizzativa è una cosa che compete all'amministrazione, ci mancherebbe altro.
Su questo cioè, mi sono dimenticato di rispondere su questo punto. Se noi ci avessimo totalmente un'esternalizzazione del servizio tramite una ditta specializzata, la ditta specializzata se non ha una banca dati non fa nulla, deve costruire, ed è esattamente quello che stiamo facendo anche grazie a
questa situazione disastrosa della banca dati la stiamo prendendo ora.
Io direi è da sistemare sulla base anche del fatto che si vuole richiedere un invio di dati che dobbiamo controllare noi, cioè è evidente, no? Non è più sono io che vengo e ti propongo delle cose, se devo mandare fuori i dati e sbaglio il mappale, mi spiace consiglieri comunali, ma l'errore l'ho fatto io. Ok? Ecco, quindi lasciateci il tempo di verificare una banca dati fatta da quanti contribuenti, Giorgio?
Sono
3.000 e passa. Ecco, siamo sicuri di riuscire ad arrivare a far tutto questo. Certo che poi le strategie per la sostituzione del personale o l'esternalizzazione, sicuramente ognuno ha in mente la sua. Noi adottiamo questa strategia, andremo ad assumere una persona con un concorso e riteniamo che sia il modo giusto per fare in modo che ci sia una crescita anche all'interno dell'ente. No? Per quanto riguarda invece tutto il resto, io direi che la discussione si sta un po' allungando e sta andando anche, diciamo, ben oltre quello che è quello che era in discussione il Consiglio Comunale, visto che abbiamo ancora un sacco di punti, tra l'altro ancora anche il bilancio, direi di fare così, di mettere i voti in ordine, il punto 5, 6 e 7, mi sembra, sì, è giusto Giorgio, confermami un po', il 5, 6, 7, ok.
Sì, 5-6.
Nessuno si è arrabbiato? No. No, anche voi mi sembra. Cosa facciamo? Stiamo qua a giocare come i bambini? E forse il microfono, no? Che è un pochettino, no? Ecco, quindi. Allora, al punto 5, favorevoli? Astenuti? 2. Contrari? 0. Dobbiamo renderla immediatamente esecutiva. Favorevoli? Astenuti? 2. Al punto 6, componente, stiamo parlando della IUC per quanto riguarda la componente, dov'è che è? IMU. Favorevoli? Astenuti? 2. La rendiamo immediatamente esecutiva. Favorevoli? Astenuti? 2. Al punto 7 abbiamo l'imposta comunale IUC per quanto riguarda la componente TARI. Favorevoli? Astenuti? 2. Allora, è corretto? 5, 6, 7. Sì. Passiamo all'ordine del giorno. Sì, quest'ultimo l'ho fatto immediatamente esecutivo. Mi ha fatto 3 votazioni immediatamente esecutive. Istituzione delle nuove tariffe cimiteriali e l'aggiornamento delle esistenti. Oggi è il Consiglio Comunale del Giorgio. Passiamo la parola ancora al Vice Sindaco.
Ok, allora, questo punto tratta dell'adeguamento, appunto, come diceva il Sindaco, delle tariffe cimiteriali esistenti e dell'istituzione di nuove tariffe cimiteriali che si è resa necessaria appunto in seguito ad alcune modifiche che ci sono state appunto per quanto riguarda la gestione del cimitero stesso e anche sono delle tariffe che servono a specificare meglio alcuni punti che sono previsti dal nuovo regolamento di polizia mortuaria. Allora, per quanto riguarda le tariffe cimiteriali esistenti, volevo premettere che le tariffe del cimitero non vengono adeguate in alcuni casi dal 2002 e in altri casi dal 2005, quindi sono passati 15 o 13 anni dall'ultimo adeguamento. L'adeguamento che deciso dalla Giunta, diciamo, per non fare un incremento eccessivo, appunto perché sono molti anni che non vengono toccate.